il conflitto di attribuzione è risolto dalla sentenza della Corte e la legge ci spiega che il conflitto lo risolve dichiarando il potere del quale spettano le attribuzioni. Per cui dice a chi spetta il potere, l'attribuzione è contestata. E nel caso annulla gli atti assunti in carenza di potere. Per cui non è l'obiettivo, non è l'annullamento dell'atto, ma la dichiarazione dell'appartenenza, dell'attribuzione del potere. I nostri costituenti avevano abbastanza ragione nel prevedere che lo strumento del conflitto di attribuzione sarebbe stato poco usato. E infatti per molti anni non fu usato. E quando si incominciò a usarlo, lo si usò essenzialmente nei rapporti tra ordinamento giudiziario, giudici e potere politico. I primi conflitti furono su certi provvedimenti del giudice che invadeva competenze della pubblica amministrazione. Un giorno, forse vi ho già accennato, il primo caso fu quello sul novellame, cioè di un giudice ligure che dichiarò, che emanò un provvedimento in cui si ordinava il divieto di pesca del novellame, di quei pescetti piccolini, carini carini, che peraltro è rimasto poi nella legge, e il ministero, il governo sollevò conflitto dicendo: scusa, tu sei un giudice, non è tuo potere prendere provvedimenti amministrativi. E sul sequestro di certi beni il giudice assume dei poteri sostanzialmente amministrativi. Il caso più recente è stato sull'Ilva di Taranto, dove a colpi di conflitto di attribuzione si sono regolati alcuni rapporti tra giudici e governo. Poi c'è tutto il filone di conflitti contro la Corte dei Conti, che voleva ispezionare i bilanci degli organi costituzionali, e la Corte è stata chiamata a dire che gli organi costituzionali non sono soggetti al controllo contabile della Corte dei Conti. È una questione di: ha o non ha la Corte dei Conti il potere di chiedere al Presidente della Repubblica: mostrami il bilancio del tuo ufficio? Poi ci sono stati le caterve di conflitti tra giudici e Parlamento per quanto riguarda la improcedibilità dei parlamentari per le opinioni date e i voti espressi, che è una cosa, già vi ho detto, che è assolutamente regolata dalla giurisprudenza della Corte, ma la Corte ha dovuto emanare centinaia di sentenze su questa questione, 100 soltanto per Sgarbi nel senso di Vittorio, si chiama Vittorio, sì. Cioè di dichiarazioni fatte per strada, la televisione, sulla stampa o al cinema, che erano offensive di persone, e poi i nobili gentiluomini si proteggevano dietro lo schermo dell'immunità parlamentare, e la Corte ha dovuto spiegare che l'immunità parlamentare esiste se e soltanto se questi voti e queste opinioni sono espresse nei lavori della Camera e non per strada. Ma quello è una specie di tormentone per cui almeno 10-20 volte all'anno la Corte deve pronunciarsi su qualcuno di questi casi, che sono assolutamente evidenti, è una giurisprudenza granitica. Ciononostante, Camera e Senato continuano ad agire per conto di questi nobili uomini che, invece di assumersi la responsabilità delle cose che dicono, ci fanno pagare le spese processuali conseguenti alla difesa che chiedono sia attivata da parte della Camera e da parte dell'Inza. Un vero schifo. Poi ci sono i conflitti, quelli importanti, vi ho accennato il conflitto su Mancuso e quindi un conflitto contro la Camera che gli ha votato la sfiducia individuale e contro il governo e il Presidente della Repubblica che gli avevano tolto le competenze, conflitto che ha regolarmente perso, e altri casi di conflitti interessanti. Qua trovate il caso Mancuso e questo è il conflitto sul potere di grazia, che è uno dei conflitti più spiacevoli, proprio si poteva fare meno, e cioè il conflitto sollevato dal Presidente della Repubblica, che già è una cosa molto brutta, devo dire, perché il Presidente della Repubblica è l'organo che ha piede in tutti i poteri, è un organo che deve lavorare sull'equilibrio dei poteri, per cui che lui si incavoli al punto di sollevare un conflitto di attribuzione è, vuol dire che veramente siamo tracollati un po'. E qui poi il conflitto di attribuzione era sul potere di grazia, lui si è intestardito, questo era poi Ciampi, intestardito a concedere la grazia a Bonpressi, che stava in carcere insieme a Sofri, in realtà Sofri non ha chiesto la grazia, Bonpressi sì, per i postumi degli attentati degli anni del terrorismo, e lui voleva concedere la grazia e il ministro Castelli no, e allora Ciampi si è scocciato e ha sollevato un conflitto e la Corte, vedete, leggete se avete tempo, fa un po' la storia del potere di grazia nella monarchia costituzionale e poi arriva a dire una cosa che mi ha profondamente irritato. Infatti la trovo una brutta sentenza, perché la Corte a un certo punto dice quanto segue. Uffa. Questo però è ancora la parte. Allora, di che cosa si sta parlando? Si sta parlando del fatto che la grazia è un provvedimento che spetta il Capo dello Stato, ma il Capo dello Stato, tutti gli atti del Capo dello Stato, devono essere controfirmati dal Governo, se no non sono validi. Tutti. La grazia viene controfirmata dal ministro di giustizia. Che valore ha questa controfirma? Qui leggendo il manuale vedrete che c'è una parte che l'ho dovuto consentire, ha scritto Petruzzella perché questa roba fa un po' senso, ma poi ci ho abbastanza condito sopra perché è un po' fuorviante, no? C'è tutta una parte sulla classificazione degli atti del Capo dello Stato, perché la dottrina non c'è niente da fare, tanto comodamente seduta nella scrivania dell'università, ben pagata, c'è da scrivere. E quindi hanno teorizzato che gli atti del Capo dello Stato non sono tutti uguali, che è vero. Alcuni sono su proposta del governo, per esempio, se il governo presenta un decreto legge al Capo dello Stato, lui lo emana, quell'atto di emanazione deve essere controfirmato dal governo, è un barocchismo, ma siccome la Costituzione dice che tutti gli atti del Capo dello Stato devono essere controfirmati, è un barocchismo. E allora si dice sì, però il Capo dello Stato in realtà è lui che sta emanando un atto del governo, per cui l'atto è imputabile del governo e quindi è un atto governativo. Cioè, ma se il capo dello Stato non lo vuole emanare, non lo emana. Fine. Fine del film. E siccome non lo emana, non fa un atto. E di conseguenza non c'è la controfirma. Capite? Cioè la classificazione degli atti del capo dello Stato è una cosa che serve per scrivere i libri, ma non è una cosa seria. E il problema serio si è posto solo su un atto, su cui si è discusso tantissimo alla Camera, al Parlamento, ed era la nomina dei giudici costituzionali. Il terzo dei giudici di nomina costituzionale, si dice, è un atto tipico del capo dello Stato, per cui la controfirma è solo formale, ma l'atto è imputabile alla volontà del capo dello Stato. Perché? Perché l'ADC, e Aldo Moro intervenne pesantemente su questa cosa, sosteneva che siccome tutti gli atti del capo dello Stato sono controfirmati, la scelta di chi nominare spettasse al governo. A che le opposizioni si sono ribellate dicendo non può essere così, perché il governo, cioè la maggioranza politica, già fa prevalere la volontà sua su 3 dei 5 membri nominati eletti dal Parlamento. Se ci mettiamo anche i 5 nominati dal capo dello Stato, questo vuol dire che la maggioranza politica domina la Corte Costituzionale. Tenete presente che erano anni in cui la Democrazia Cristiana era solidamente al governo dal 1946 al 1994. Poi capite, c'è una certa continuità, e voleva dire che per questa continuità l'ADC controllava, l'ADC e i suoi alleati potevano controllare la Corte Costituzionale, che era messa là in funzione antimaggioritaria. Per cui su questo fu una discussione anche in qualche modo elevata, perché il Parlamento si pose il problema di che senso avesse la controfirma. E di fatto le nomine del Presidente della Repubblica sinora sono state fatte dal Presidente della Repubblica e controfirmate senza discussione da parte del Governo. Detto sinora perché poi può anche essere che improvvisamente il ministro Bonafede si chiama, decida che deve mettersi lo zampino lui. C'è qualche professore di educazione civica da nominare la Corte Costituzionale, non può farlo perché non c'ha i titoli, ma qualche avvocatucchio sì. E allora avremo un bel conflitto. Un bel conflitto sul valore della controfirma. Qui la Corte ha detto una cosa imbarazzante. Ve la leggo. Non casualmente, nell'impianto costituzionale configurato nel 48 venne ribadita la necessità che tutti gli atti del Presidente della Repubblica, a pena di invalidità, dovessero controfirmati dai ministri proponenti. Espressione equivalente, secondo l'interpretazione successivamente invalsa, a quella di ministri competenti. Io mi sono profondamente irritato, perché se la Corte Costituzionale, che è messa lì, lautamente pagata, a difendere la rigidità della Costituzione, ci dice che una parola della Costituzione in realtà vuol dire una cosa diversa, non sta facendo il suo lavoro. Una cosa è il ministro proponente e un'altra cosa è il ministro competente. Allora, che il ministro proponente debba necessariamente essere quello che fa la proposta e il capo dello Stato è passivo, non è vero. Cioè i termini giuridici sono densi di significato. Il ministro proponente vuol dire che il ministro che controfirma si assume la responsabilità dell'atto, perché il capo dello Stato è irresponsabile. Per cui se il capo dello Stato, se Mattarella domani nominasse giudice della Corte suo figlio, Bernardo Mattarella, che è un noto amministrativista, e il ministro dicesse: ah, io sono ministro competente, non proponente, per cui non me ne frega niente e controfirmo, chi risponde in Parlamento del fatto di un chiaro nepotismo? Chi? Il capo dello Stato non può rispondere. E il ministro dice: io sono ministro solo competente, non proponente. E voi vedete che quella parola è densa di significato sulla ripartizione delle responsabilità politiche. Il che non vuol dire che il ministro debba fare la proposta, perché questa è una interpretazione debole. Vuol dire che il ministro si assume la responsabilità come se deve fare un'attività di controllo e non può liberarsi le mani dicendo io sono solo il ministro competente. E mi ha scocciato il fatto che sia la Corte Costituzionale a dar eco a una dottrina che dice queste cose, perché la dottrina prevalente dice questa cosa, che è profondamente sbagliata, a mio avviso, ovviamente, non sono ancora Dio, ma spero di diventarlo presto, e la conseguenza è che la Corte Costituzionale modifica il senso delle parole della Costituzione, solo per dar ragione al Presidente della Repubblica. Perché il Presidente della Repubblica si deve dare ragione, non può perdere un conflitto di attribuzione nei confronti del Ministro Castelli, non perché sia Castelli, ma perché il Presidente della Repubblica, che in qualche modo non avrebbe dovuto neanche fare questa causa. Capite? Ci sono delle cose dentro nella Costituzione che meritano una certa meditazione, e spesso questa meditazione è un po' aggirata e ci troviamo delle sentenze che dicono delle cose piuttosto compromettenti. Comunque questo è un caso in cui sono gli organi politici che litigano. Qui si parla del problema, chi è che decide della grazia? E la sentenza dice il Presidente della Repubblica. E il Ministro? Ma il Ministro è competente, ma è un atto formale. E lo dice proprio così. Lunga sentenza, prassi. Va pertanto dichiarato che non spettava al Ministro della Giustizia impedire la prosecuzione del procedimento volto all'adozione della determinazione presidenziale. Ma questo è folle. Cioè sta dicendo che il Ministro deve controfirmare se il Capo dello Stato vuole. Ma non è quello che dice la Costituzione. Ma non è neanche il senso delle cose. Domani il Capo dello Stato vuole dare la grazia a sua cognata, suo cognato noto femminicida, e il Ministro può dire niente? Siamo scemi? E questa è una scemata, secondo me. Però vedete la sentenza, il dispositivo dice, in accoglimento del ricorso, che non spettava il Ministro di Giustizia impedire la prosecuzione del procedimento volto. Allora, se un organo è coinvolto nel procedimento ma non può impedire la conclusione del procedimento, è un organo inutile. Cioè, una sentenza che fa acqua da tutte le parti. Però è molto piaciuta la dottrina, perché la dottrina è compatta nel dire che ministro proponente vuol dire ministro competente. Sì. Peccato che la Costituzione sia stata scritta con la consapevolezza dell'uso dei termini. Bene, è del referendum che vi dico del referendum. Il referendum è un procedimento complicato, è veramente una corsa ad ostacoli. Allora, tenete presente che al referendum la Costituzione, qui stiamo parlando del referendum abrogativo, perché quello costituzionale è un'altra cosa. E il referendum, la Costituzione dedica l'articolo 75, che dice pochissimo, come vedremo. Tutto il resto è disciplinato dalla legge del 1970, anno in cui il referendum è stato istituito concretamente. Fino allora, per un piacevole accordo tra la DC e il primo partito dell'opposizione, il Partito Comunista, del referendum non si è parlato. Perché? Perché questo voleva dire che le leggi costituzionali dovevano essere sempre approvate a maggioranza dei due terzi, che è un'inversione del senso delle cose veramente tipica della nostra democrazia. Cioè, la Costituzione ti dice che se vuoi modificare la Costituzione, oltre all'ipotesi voto finale due terzi, c'è quella della votazione a maggioranza assoluta più l'ipotesi del referendum. Il referendum deve essere disciplinato nella legge, ma il blocco di maggioranza non vuole avere questa rompitura delle scatole del popolo che si oppone con un voto alle leggi che loro decidono. Il partito di opposizione dice va bene, perché così però ottengo che tu le riforme costituzionali puoi fare soltanto col mio consenso. Questi sono gli accordi politici che reggono la disapplicazione della Costituzione. Per cui nel 1970 finalmente si sono rassegnati a varare la legge sul referendum e vi ho già detto, questa è stata la contropartita avuta dalla parte cattolica, non solo DC, ma cattolica del Parlamento, che era minoritaria allora, adesso non si sa, e che ha dato, ha consentito che la legge sull'aborto andasse in porto senza fare ostruzione. Ha detto non facciamo ostruzione per ritardare la legge, però in cambio facciamo la legge sul referendum, così il primo referendum che si è fatto è stato il referendum sulla legge sull'aborto. E la legge ha introdotto una serie di cose che costituiscono il procedimento. Allora, notate che ci sono scadenze finali, per cui la Corte Costituzionale si pronuncia entro il 10 febbraio e la Cassazione si pronuncia entro il 15 dicembre. A ritroso il deposito delle firme deve avvenire entro il 30 settembre. Ogni anno è così. Il che vuol dire che la raccolta delle firme deve essere fatta entro 3 mesi, questo è lo spazio massimo, dal momento in cui si dice parti con la raccolta al momento in cui si dice giù le mani dalle schede, sono passati 3 mesi. Questi 3 mesi devono essere precedenti comunque al 30 settembre. Se uno incomincia il 1 gennaio a raccogliere le firme, che è un po' difficile, ma mettiamo, i 3 mesi scattano dal 1 gennaio e finiscono febbraio, marzo, 31 marzo. Dopodiché non si possono più raccogliere le firme. I promotori depositano il quesito referendario e c'è un ufficio della Cassazione, che è un ufficio della Cassazione nel senso che sono composto da presidenti di sezione della Cassazione, che è l'ufficio centrale per il referendum, che soprassiede a tutto questo procedimento, per cui riceve il deposito, dal via raccolta delle firme. Le firme 500.000 devono essere raccolte nei 3 mesi con controllo del notarile e devono essere depositati entro il 30 settembre. 30 settembre comincia il controllo concreto delle firme, molte vengono considerate non valide perché non si leggono, non c'è cosa notarile, eccetera, per cui per raccogliere le firme bisogna puntare non a 500.000 ma a 600-650.000 firme, che è una bella cosa. Dopodiché, entro il 15 dicembre, la Corte, l'Ufficio Centrale della Cassazione, emana un'ordinanza con cui dice che le procedure sono valide e formalizza anche il quesito referendario. Il quesito referendario è proposto all'inizio dal promotori, ma poi è anche concertato con la Cassazione per limarlo bene, per evitare che ci siano ambiguità, eccetera. Dopodiché, entro il 10 febbraio, la Corte Costituzionale obbligatoriamente deve pronunciarsi sulla ammissibilità. Qui vedete abbiamo 2 giudizi diversi. La Cassazione si pronuncia sulla legittimità del referendum e quindi sul rispetto della legge che disciplina il referendum. La Corte Costituzionale è invece sull'ammissibilità costituzionale del referendum, e cioè che il referendum non incappi nei divieti previsti dalla Costituzione, di cui adesso parleremo. Passato questo scoglio e dichiarato ammissibile, si vota tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno successivo, per cui si incomincia nella primavera di un anno e si vota nella tarda primavera dell'anno successivo. Tutto questo percorso, che è fatto di un anno e passa, è la via crucis che bisogna subire per l'indizione del referendum. Dopodiché il referendum, se approvato, ci sarà un decreto del Presidente della Repubblica che ne dichiara il risultato e l'abrogazione della legge. L'articolo 75, secondo comma, ci dice solo questo: non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Come vedete, apparentemente l'ammissibilità del referendum è negata soltanto in queste ipotesi, che hanno una loro logica fino a un certo punto. Le leggi tributarie, se noi sottoponessimo a referendum le leggi tributarie, non avremmo più tasse e saremmo felici di questo. La legge di bilancio non può essere sottoposta a referendum, perché noi dovremmo raccogliere, mettiamo che si parta in primavera per l'abrogazione della legge di bilancio 2018 e si voterà non nel 19 ma nel 20, quando la legge bilancio non ha più applicazione, perché ci sarà la nuova legge di bilancio, per cui non avrebbe proprio senso, a parte che c'è tutto il problema delle tasse, non avrebbe neanche senso sottoporre al referendum una legge che ha una validità annuale, anche se dentro c'ha molte cose invece che non sono annuali ma sono di riforma. Questo è uno dei problemi, l'uso della legge di bilancio per introdurre le riforme. L'amnistia e indulto è un'altra cosa sottratta a referendum, perché è un potere tipico di grazia, votato dal Parlamento ormai, e anche la sanzione penale non è bene che sia, come dire, saltata da un voto popolare, no? L'ultimo voto popolare sulla sanzione penale era quello che ha messo in ballottaggio Gesù e Barabba, e siccome non è andata tanto bene il ballottaggio, hanno detto è meglio non far pronunciare il popolo su queste cose. E poi c'è l'autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, questa è una cosa molto pesante. In certi paesi esiste proprio l'opposto, i trattati internazionali sono sottoposti al referendum. Noi abbiamo aderito alla comunità, anzi l'abbiamo fondata, la comunità europea, senza una pronuncia del popolo, e quello è stato l'obiettivo. Non si voleva in sostanza che il trattato di pace, siamo nel 1947, l'adesione alla NATO, l'adesione alla comunità europea fossero discussi e votati dal popolo, perché erano atti troppo delicati. Ed è rimasta una tara un po' costituzionale. Tra l'altro, stranamente, nella riforma che i 5 Stelle stanno elaborando di riforma costituzionale c'è un ampliamento del referendum, ma non un superamento dell'esclusione delle trattate internazionali. Noi siamo entrati nell'euro senza un voto popolare, e questa è una tara difficilmente superabile. Non è un caso che Francia e Olanda abbiano bocciato col referendum l'adesione al cosiddetto trattato costituzionale, la Costituzione europea, che l'Italia aveva approvato tranquillamente perché non c'era referendum. Ma dove c'è stato il referendum, spesso c'è stato il no. La Danimarca non è entrata nell'euro, la Svezia non è entrata nell'euro perché ci sono stati dei referendum. Questa che è un'indicazione, come vedete, molto scarna, è stata ampliata dalla Corte Costituzionale. Poi vi porto la sentenza 1678, leggetevela, una sentenza lunga, firmata Livio Paladin, che è una sentenza importante e molto, molto pensata e direi anche molto ben scritta. È la sentenza con cui la Corte ha esteso per la prima volta l'area della inammissibilità alle leggi costituzionalmente necessarie, per esempio le leggi elettorali, la legge per l'elezione del CSM e così via. Cosa vuol dire? Vuol dire che se i promotori di un referendum vogliono abrogare la legge elettorale e questo referendum va in porto, noi resteremo senza legge per eleggere le Camere. E allora? Se si sciolgono le Camere, che si fa? È vero che le Camere dovrebbero fare subito una nuova legge elettorale, ma voi sapete che le leggi elettorali non sono semplicissime da fare. Rischieremmo di restare senza lo strumento che attiva l'istituto parlamentare. E allora la Corte dice no, questo non possiamo permettere, le leggi costituzionalmente necessarie non sono sottoponibili al referendum, e quindi le leggi elettorali, la legge di elezione del CSM, anche le leggi che riguardano la stessa Corte Costituzionale non potrebbero essere sottoposte al referendum. Non puoi bloccare la Corte Costituzionale. È un'etichetta aperta in cui possono entrare un sacco di cose. La sentenza 1678 è stata stimolata da una serie di referendum promossi dai radicali, i quali, avendo visto che il referendum sul divorzio è stato un grande successo, è stato respinto con maggioranza incredibile, e il secondo referendum che si è fatto sulla legge sull'aborto, anche quello è stato un grande successo di pubblico di critica, si sono costituiti, se proprio dichiaravano così, come partito referendario. E hanno fatto del referendum il loro strumento di lotta politica, con la conseguenza che hanno promosso una quantità spropositata di referendum. E alcuni referendum, vedete qua ce ne sono proposti 8. Ma guardate che cos'è questo referendum. È un referendum che si svolge sul codice penale, di cui con un unico quesito si chiede di abrogare una pacca di articoli vari, sono 100 e passa. Alcuni riguardano certi reati, l'apologia del reato per esempio, altri riguardano la pena, si applicano congiuntamente, si procede di ufficio se il fatto è commesso da più di 5 persone, di cui almeno una palesemente armata, rapina mano armata, cose varie. Poi si chiede l'abrogazione di una serie di istituti come la commissione inquirente, che è prevista dalla Costituzione, e così via. La Corte Costituzionale, ecco qua, ci dice cos'erano i contenuti di questo maxi quesito: pericolosità sociale, manicomio riformatorio giudiziario, delinquenti abituali e professionali, divieti di soggiorno, spaccio di bevande alcoliche, l'espulsione dello straniero, procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, rivelazione dei segreti di Stato, disfattismo politico, istigazione dei militari a disobbedire alle leggi, attività antinazionale del cittadino all'estero, questi sono tipici reati fascisti naturalmente, illicità costituzionale di associazioni aventi carattere internazionale, accettazione di onorificenza e utilità da uno Stato nemico, offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica, offesa all'onore dei capi di Stato, e così via. L'uso così smodato e anche diciamo un po' stupido dello strumento del referendum ha comportato che la Corte Costituzionale ha dovuto stopparlo, e per stopparlo ha dovuto mobilitare le capacità teoriche e scientifiche di Livio Paradin, ma anche scrivere una sentenza che è stata oggetto di mille critiche, pur essendo una sentenza scritta molto bene. Qual è il problema? Dice la sentenza: tu non puoi trasformare l'istituto del referendum in qualcosa che è completamente diverso. Il referendum serve per togliere, abrogare una specifica disciplina legislativa. L'elettore può esprimersi soltanto con un sì o con un no, e quindi deve essere chiaro l'oggetto del suo sì e il suo no. Se tu in un unico quesito metti dentro 100 articoli del codice penale che riguardano 100 argomenti diversi, io posso essere d'accordo a abrogare il reato di offesa all'onore dei capi di Stato esteri, ma magari non sono d'accordo ad abrogare il vilipendio delle istituzioni oppure l'abbandono collettivo dei pubblici uffici. Avrò il diritto di scegliere. Se tu mi metti tutto dentro in un unico quesito in cui io posso rispondere sì o no, tu stai togliendomi il diritto di voto, stai violando la libertà di voto. Io non posso più scegliere, o dico tutto sì o dico tutto no, e questo non è più un referendum, un plebiscito. C'è una differenza cospicua tra un referendum abrogativo e un plebiscito. Il referendum abrogativo serve per abrogare una specifica legge, un plebiscito è un voto a favore o contro una certa posizione politica, e mi stai trasformando lo strumento. Di conseguenza la Corte ha cominciato a lavorare sul concetto di omogeneità del quesito, che ovviamente non è un limite costituzionale, no? Non sta scritto nell'articolo 75. Qui non si parla di omogeneità del quesito, ma la Corte lo ha derivato, questo limite, dalla natura stessa del referendum. Non puoi trasformare il referendum in uno strumento diverso. Dalla natura del referendum e dal principio fondamentale della libertà di voto. Il voto è libero. Se è libero, io devo poter scegliere. Se devo poter scegliere, il quesito deve essere chiaro. È unitario, è omogeneo. Che cosa sia un quesito chiaro, unitario, omogeneo, lo dice la Corte. Non c'è in natura, non sono cose che si possono verificare in natura. Sono analisi che la Corte si riserva, dando anche delle sorprese, perché certe volte ha dichiarato inammissibile dei quesiti che erano invece dei quesiti apparentemente semplici. La Corte, no, questo non è un quesito omogeneo perché tocca più principi di diritto, più norme, e quindi non ha omogeneità, non c'è chiarezza. Oppure tu stai chiedendo l'abrogazione di una legge e non ti sei accorto che c'è una legge che non vuoi abrogare, che mantiene lo stesso istituto in piedi, per cui abrogando quella legge non modifichi le cose. E quindi non è chiaro il tuo quesito. Capite che questo ha trasformato il giudizio di fronte alla Corte in una cosa assai imprevedibile. È un giudizio che suscita sempre molta delusione, anche se pensate che questo arriva a conclusione di un procedimento che è incominciato un anno prima e che ha impegnato politicamente i promotori, organizzativamente i promotori. Non sarete probabilmente mai stati coinvolti in un referendum della raccolta delle firme, in un referendum abrogativo, ma vi assicuro che è un'impresa organizzativa enorme. E dopo questa impresa, dopo aver superato il filtro della Cassazione, arrivi alla Corte Costituzionale dicendo no, il quesito non è ben formulato, non è chiaro, non è omogeneo, tocca istituti che sono necessari e quindi te lo dichiaro inammissibile. Il giudizio sull'ammissibilità del referendum non è previsto nella Costituzione, è stato introdotto con la riforma costituzionale, per cui è spurio rispetto agli altri giudizi della Corte. E oltre ad essere spurio, è un giudizio che ha un altissimo livello di imprevedibilità. Sono stati fatti dei referendum, 1399, no, non è quello, mi ricordo che era 13. C'è stato un quesito referendario pazzesco che è riprodotto. Sì, ma è questo. Vedete, questo quesito riguarda la legge elettorale. E la legge elettorale viene sottoposta a referendum con un quesito che vedete non è semplicissimo. Questo è quesito, questo è tutto quesito, questo è sempre quesito, questo è ancora quesito, questo è il quesito, questo è ancora il quesito fino a qui. Quesito lungo, una pagina, dove alcune proposte riguardano parole. L'articolo 81 si propone l'abrogazione del comma 1 limitatamente alle parole, virgolette, edilista, virgolette. Quello prima è delle liste dei candidati, limitatamente alle parole e delle liste dei candidati. Cioè il quesito referendario è stato lavorato da un'equipe di giovani esperti col bianchetto, cercando di cancellare nella legge elettorale tutto quello che portava a un sistema elettorale e trasformandolo in un altro sistema elettorale. E siccome la Corte chiede coerenza, si è cercato di cancellare tutto quello che portava ad adottare un certo sistema elettorale. Tutto questo viene cancellato in modo che sia chiaro, ma non è chiaro a chi, perché l'elettore non ci capisce niente naturalmente. Durante un quesito che è lungo una pagina, in cui si abrogano singole parole, voi capite che non c'è nessuna chiarezza, però c'è coerenza. Non vengono eliminate tutte le parole che preludono a un certo sistema elettorale. E d'altra parte, la Corte lo dà semaforo verde perché la normativa di risulta è autoapplicabile, per cui non si blocca l'elezione del nuovo Parlamento. Se passa il referendum c'è una disciplina, che è la disciplina di risulta, che funziona e può essere applicata per l'elezione delle nuove Camere, e in questo modo si è aggirato il divieto che la Corte aveva posto di sottoporre le leggi elettorali a referendum. Noi siamo stati segnati da alcuni di questi referendum sulle leggi elettorali, nel senso che è cambiato il sistema politico in forza di questi referendum. Quando nel 92 si fece il referendum modificando le leggi del Senato, si adottò questa tecnica e col bianchetto, cancellando tutto quello che nella legge del Senato ostacolava un sistema maggioritario puro, si è cambiato il sistema elettorale in senso maggioritario. Questo è un lavoro di ricamo, no? Però poi, una volta che tu hai un testo con tutti i bianchetti messi nel posto giusto, lo leggi, ne ricavi una disciplina elettorale che è applicabile e coerente. Per cui è fatto un referendum manipolativo micidiale, riuscendo a superare quello che sono gli ostacoli che la Corte pone a questo tipo di referendum. Di referendum non se ne fanno più da un po' di tempo, mi pare, anche perché c'è un ostacolo è diventato pesante. Il referendum non è valido se non vanno a votare almeno metà più uno degli elettori, per cui ci vogliono 500.000 firme utili, ma poi al voto, che si terrà al giugno dell'anno dopo, ci devono essere la maggioranza assoluta degli elettori che vanno a votare, e questo è difficilissimo da ottenere ormai. Una volta non era un problema, perché una volta in Italia andava a votare il 90% della popolazione. Adesso che la gente va a votare molto di meno, raggiungere un quorum degli elettori del 50% più uno è diventato difficilissimo. Anche perché la gente si è fatta furba, per cui il partito del no, cioè quello che si oppone all'abrogazione, invita i suoi elettori a non andare a votare. Così gli astenuti diventano voti no, e i voti no diventano astenuti, che è un sistema molto brutto, anche perché questo finisce con ledere il sommo principio della segretezza del voto. Se vanno a votare il 40% degli elettori e questo 40% degli elettori vota sì al 99,9% dei voti, vuol dire che tutti quelli che sono andati a votare hanno votato sì. Dov'è la segretezza del voto? Non c'è più. Questo è un grosso problema, perché in questo modo si blocca uno strumento di democrazia. L'ultimo referendum che è riuscito a superare la soglia è stato quello sul cosiddetto la privatizzazione dell'acqua, anni fa. Il resto sono tutti falliti, tutti falliti. E allora nel provvedimento che propone 5 Stelle c'è una soluzione drastica, che è quella di togliere il quorum degli elettori. Per cui si indice il referendum, ne frega niente a nessuno, vanno a votare in 4, 3 sono d'accordo ad abrogare e la legge viene abrogata, che non sembra, come dire, una sbandata dall'altra parte. Completamente, cioè, togliere un quorum a un referendum abrogativo, che non è il referendum oppositivo costituzionale dove il quorum non è previsto, ma è oppositivo, questo è abrogativo, una legge approvata a maggioranza del Parlamento che viene abrogata da una minoranza esigua della popolazione, non sta tanto bene. La proposta che era stata fatta nella riforma Renzi-Boschi era di calcolare il quorum metà più uno di quanti avevano partecipato alle ultime elezioni politiche, per cui se va a votare il 60% del corpo elettorale, il quorum diventa il 30% più uno del corpo elettorale, che non era una proposta scema. Questa di abolire il quorum mi sembra proprio una proposta inammissibile. Bene, a domani. Thank you.